Buongiorno a tutti. In effetti lavoro appunto a Pronto Soccorso Grandi Traumi del CTO, ma dal 2004 la cooperazione è l'attività cuore che riempie le mie giornate e la mia professione. E anche per scelta etica, che finora non ho mai abbracciato totalmente la cooperazione in maniera professionale, ovvero mi sono detto un po' ritenersi sempre un po' meno capace di altri, mi ha portato negli anni poi a farla diventare una scelta. Quindi lavoro e do le mie ore in ospedale. Quelle sono quelle che mi danno il pane, quello che faccio nella cooperazione invece non è assolutamente remunerato, non piglio il
Remunera.
soldino. Ecco. Allora, noi andiamo adesso a discutere, no, ragionando, mi collego alle parole di Rodrigo prima quando diceva la prima volta che è andato a cercare di fare il volontario, gli hanno detto ma cosa sai fare? Ecco, la prima volta che mi sono trovato in Africa avevo 23 anni. Fu una botta di vita. Arrivai in Congo a Kinshasa un anno dopo che era finita la guerra e mi resi conto che quello che stavo studiando non mi piaceva. Quindi sono tornato su, ho cambiato, ho scelto di fare l'infermiere, nel mentre mi sono reso conto che però fare l'infermiere non era sufficiente per quello che volevo fare, quindi sono poi andato a Roma a studiare come costruire un progetto, come gestirlo. Finito tutto questo percorso formativo, ho detto vai, adesso so, parto. Parto con una ONG, Comitato Collaborazione Medica di Torino, vado in Burundi e fu una missione terribile. Mi ricordo a un certo punto ho abbandonato, dopo circa 6 settimane sono scappato. Mi ricordo a un certo punto una sera quando chiuso nella mia camera stavo guardando un film, L'amore non va in vacanza con Cameron Diaz, una commediola. Mi ritrovai a piangere commosso. Quindi ho detto, ecco, no, forse c'è qualcosa che non funziona, fermiamo tutto. E il motivo è che, qua mi collego a quello che andremo a fare, quanto avevo studiato non era sufficiente. Fare cooperazione non è banalità. Spesso, purtroppo, penso anche tu che l'avrai vissuto tante volte, si pensa che chi fa cooperazione un pochino, ecco, arriva un po' il sessantottino, un po' il centro sociale, che insomma va a fare. No, fare cooperazione internazionale è qualcosa di serio, uno strumento di politica estera dei governi. Per fare cooperazione bisogna saper fare. Non si può pensare di andare e aiutare, un pochino così come si è fatto poi fino all'inizio degli anni 90. Da allora è cambiata, ora bisogna essere professionisti. Ecco cosa andiamo a fare. Faremo una carrellata che ci porterà a, più che altro a riflettere e a ragionare insieme. Quello che vi presenterò non vuole avere valore di assoluta verità, assolutamente no. Vado a presentare quella che è la mia esperienza insieme ecco, ad A Proposito di Altri Mondi, che è l'organizzazione che rappresento qua oggi, di quello che può essere la figura dell'infermiere nel mondo. Di sicuro la dottoressa Bulfone dopo ci potrà dire meglio di quello che in due parole vado a dare. Ora, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale è aumentata moltissimo la mobilità degli operatori sanitari, è un fatto. Si iniziava a andare soprattutto in Africa, soprattutto nell'est asiatico, per aiutare tutte quelle popolazioni che si scopriva in quel momento essere molto in difficoltà. Negli anni, pian piano, questa mobilità si è trasformata, per alcuni è diventata una professione. Abbiamo appena sentito il collega, per il quale è professione assoluta. Poi arriviamo ai giorni d'oggi. Oggi, parliamo di aumento della mobilità internazionale, un qualcosa di molto importante che tocca moltissimo noi infermieri. Prendendo spunto da alcuni articoli, non ho fatto una super review ecco, alla professoressa Di Giulio, che parlerà domani, ho fatto qualcosa di molto più semplice. Prendendo spunto da alcuni articoli, ecco, questi sono un po' i motivi che ci spingono ad andare via dalla nostra Italia: crisi occupazionale, demansionamento, ma in fondo c'è una parte che è anche quella spinta valoriale e idealistica. Penso che nessuno qua in sala, ma neanche in tutto qua al Palacongressi oggi di Rimini, faccia l'infermiere né per il riconoscimento sociale né per il riconoscimento monetario a fine mese. Quello che ci spinge ad essere infermieri, neanche a fare, ma ad essere infermieri è un qualcosa che parte un po' da dentro. Ed è quel qualcosa che ci spinge ad andare in giro per il mondo. Quelle sono, tanto verrà presentato, penso benissimo dopo, gli stati dove si va di più, e poi c'è tutto il settore della cooperazione internazionale. Ora, andando a ragionare su Perché ha senso parlare di infermieri e globalizzazione? Bene, in Italia noi abbiamo l'IPASVI, poi abbiamo la Consassociazione Nazionale delle Associazioni degli Infermieri, che è un pochino l'organismo, mentre l'IPASVI ha un ruolo un po' più istituzionale, questa associazione è quella che ci rappresenta un po' nel mondo. Saliamo di livello, arriviamo a Bruxelles, quindi parliamo di Europa, e abbiamo la Federazione delle Associazioni degli Infermieri, che raggruppa circa 1 milione di infermieri in tutta Europa, e poi abbiamo invece la Federazione, il Forum delle Associazioni Nazionali di Infermiere ed Ostetriche. Questo perché, insomma, l'ostetricia, io dico sempre, una costola, no? dell'infermieristica. Quando lo dico all'ostetriche la prendono sempre un pochino male, però di fatto siamo due professioni molto vicine. Questi, le FNNMA raggruppa circa 6 milioni invece di tra infermieri e ostetriche. Sopra abbiamo il Consiglio Internazionale degli Infermieri, che raggruppa circa 16 milioni in tutto il mondo, rappresenta 133 associazioni nazionali. Ora rappresenta la quasi totalità se consideriamo che noi infermieri siamo circa 18 milioni nel mondo. E sopra abbiamo niente poco di meno che l'OMS. Questa idealmente è la piramide, ma è la piramide alla quale noi infermieri possiamo avere accesso. Pensiamo ad esempio che questi due organismi europei hanno degli uffici e delle sedi a Bruxelles, sono composti da infermieri e hanno il compito e il ruolo di influenzare quelle che sono le politiche europee. Sono infermieri. Se poi saliamo e andiamo a vedere invece il Consiglio Internazionale degli Infermieri, vediamo che innanzitutto, ed è una cosa che è rara un pochino trovare, si parla di piano strategico. Ora, già di per sé le parole denotano dietro una grossa capacità organizzativa, di studio, di programmazione. Parlare di piano strategico non è così banale e ancora qua abbiamo solo infermieri. In più, negli ultimi anni è stato aperto il Centro Internazionale delle Migrazioni degli Infermieri. Questo proprio per aiutare tutti noi che sempre di più ci muoviamo in giro per il mondo. Se poi saliamo ancora, quindi siamo arrivati al vertice di questa piramide ideale, e l'OMS ritiene per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili, sapete tutti cosa sono? Gli obiettivi di sviluppo sostenibili sono 17 obiettivi che le Nazioni Unite si sono date dal 1 dicembre del 2016 fino al 31 dicembre 2030 per cercare di migliorare questo nostro mondo. Se già nei primi, quelli che erano gli obiettivi invece del millennio 2000-2015, c'era una grossa componente sanitaria, ancor di più la troviamo in questi 17. E ancor di più l'OMS ci dice gli infermieri hanno un ruolo cardine, un ruolo centrale, fondamentale. Tutti i piani e i programmi, i principali piani e programmi dell'OMS che vogliono migliorare gli indicatori di salute in tutto il mondo fondano il proprio agire sugli infermieri. Banalmente, costiamo meno. Punto secondo, siamo di più. Possiamo arrivare più capillarmente in tutti i territori. La nostra formazione di base ci consente molto di più di essere vicini alle persone di quanto possa essere un medico. Anche nel relazionarci. In più ha scritto questo documento che è il codice globale di condotta per il reclutamento proprio degli infermieri stessi. Questo perché purtroppo stiamo assistendo, formare un infermiere costa soldi, costa tanti soldi per un governo e uno Stato. Le tasse che noi abbiamo pagato sono una minima parte di quello che invece è il costo totale di tutto il periodo di formazione. Ora immaginiamo un paese in via di sviluppo che impiega denaro, soldi per formare un infermiere, avremo poi, quando questi sistemi funzionano, perché poi appunto abbiamo visto che ci sono realtà dove questi sistemi invece purtroppo non ci sono neanche più, sono da ricostruire. Abbiamo poi un infermiere che parte, va in qualche altro stato in giro per il mondo. Perché? Perché semplicemente, come tutti i percorsi migratori, cerca di affrancarsi da un punto di vista economico, cerca di poter avere più denaro per poter poi pensare non solo a se stesso ma a tutta la famiglia. Questo ha fatto sì però che molti dei paesi in via di sviluppo si trovino con una continua perdita di capitale umano, non soltanto nel campo dell'infermieristica ma di tutte le professioni. Quindi abbiamo un depauperamento, la cosiddetta fuga dei cervelli. Questo fenomeno di mobilità degli operatori sanitari, ma soprattutto di infermieri ostetriche, è così talmente importante che ha spinto l'OMS a elaborare un codice a cui tutti gli stati si devono attenere. Gli stati quindi non possono, in linea teorica, perché poi fatta la legge ho trovato l'inganno, non possono in linea teorica assumere personale proveniente da stati che abbiano degli indici numerici di rapporto tra infermieri e persone molto basso. Questo per cercare di un pochino regolamentare il tutto. Prima di andare avanti, andiamo velocemente a capire, noi parleremo di cooperazione allo sviluppo e le competenze che andremo ad indagare e a discutere saranno relative alla cooperazione allo sviluppo. Guardiamo un attimino, cerchiamo di capire emergenza e sviluppo, poi di fatto cosa sono? Nient'altro che veramente la faccia delle, le due facce della stessa medaglia, sono uno complementare all'altro. Non ho mai visto nella mia esperienza il funzionamento solo della macchina dell'emergenza senza quello dello sviluppo e viceversa. Normalmente adesso vedremo come si muovono. Immaginiamo che questa sia la linea in cui si sviluppa una normale popolazione. A un certo punto arriva quello che è chiamato l'evento. Gli indicatori di salute, sicurezza, eccetera, eccetera, iniziano a cadere. In questa fase parte quella che è la macchina dell'emergenza. Abbiamo visto poco fa, purtroppo lo stiamo vedendo negli ultimi mesi nel centro Italia, quello che sta succedendo, c'è il terremoto, parte la macchina dell'emergenza che cerca in prima istanza di tamponare quello che sta succedendo, non di fermare il terremoto, ma chiaramente di proteggere le persone. Gli indicatori a questo punto normalmente tendono un pochino a rallentare la caduta e a stabilizzarsi. In questa fase c'è ancora la macchina dell'emergenza, ma ecco che vediamo arrivare una nuova componente, la macchina invece della cooperazione allo sviluppo, quelli che darà vita ai processi di sviluppo. Iniziano ad agire qui e poi proseguono. Normalmente la cooperazione allo sviluppo cerca sempre poi di arrivare, di migliorare quella che era la situazione di partenza. Quindi l'emergenza cosa fa? Cerca di frenare quello che sta succedendo, di cercare poi di ripristinare una condizione pre-evento. Quello che fa la macchina dello sviluppo invece cerca di continuamente provocare una crescita. Se andiamo a parlare di emergenza, poi la andiamo a identificare in queste situazioni. Si parla di stato di emergenza, quindi cosa vuol dire? Momenti di una criticità tale che inevitabilmente non si può aspettare, temporeggiare, ragionare, bisogna intervenire. Si parla di emergenza umanitaria, soprattutto relativa invece alle situazioni di guerra, come appunto abbiamo sentito prima da Luca. Normalmente le emergenze derivano da queste tre assi, comportamenti umani, eventi di natura tecnica ed eventi naturali. Andiamo invece a guardare lo sviluppo. Innanzitutto la parola già dà l'idea di processo di crescita, progresso, svolgimento di un argomento, anche quando lo sviluppo di un tema, ok? Dà l'idea di un qualcosa di questo genere. Se poi andiamo ad analizzare all'interno della cooperazione allo sviluppo, che vuol dire raggiungere un obiettivo in maniera comune, lo sviluppo dobbiamo sempre associarci la parola economico, inteso non da un punto di vista esclusivamente finanziario, ma di economia a 360 gradi. Vuol dire quindi favorire lo sviluppo delle scuole, lo sviluppo della salute, lo sviluppo delle infrastrutture, eccetera, dei quadri, lo sviluppo del capitale umano intellettuale, eccetera, eccetera. Spesso le ONG che si occupano di questo si trovano a parlare con sviluppo locale, la cui definizione potremmo trovarla in questo, non è quella assoluta, nei manuali se ne trovano differenti, questa è quella che a me sembrava concretizzare un po' di più. Quindi lo sviluppo locale è un aumento qualitativo delle capacità del territorio di agire, reagire, programmare, gestire. Queste quattro parole sono quelle che influenzano le competenze necessarie. Ora, guardando a dove potremmo noi infermieri quindi lavorare mettendoci nel campo della cooperazione allo sviluppo, organizzazioni internazionali, quelle che derivano dall'ONU, qua ci sono alcuni luoghi giusto per renderci idea di cosa stiamo parlando. Abbiamo, ho conosciuto infermieri al World Food Program in Senegal, si occupavano di nutrizione, elaboravano programmi, gestivano milionate di soldi e rapporti con l'ONG per poter sviluppare. Erano infermieri. Le agenzie governative, Cosa vogliono dire? La cooperazione italiana allo sviluppo, la nostra agenzia italiana per cooperazione allo sviluppo, la ICS, che da qualche mese, quasi un anno, ha cambiato denominazione. Abbiamo l'alleanza francese allo sviluppo, eccetera, eccetera. Ogni Stato normalmente ha una sua agenzia di cooperazione allo sviluppo. In questo possiamo trovare spazio. Abbiamo poi tutto quello che è lo spazio delle ONG, in cui ce n'è veramente un'infinità, tra cui ho avuto la presunzione di mettere anche noi, un po' più piccoli di tutte le altre. Quelli, se andiamo a ragionare quindi, ok, abbiamo visto, potremmo lavorare in tutti questi ambiti, in tutte queste organizzazioni. Quali ruoli? Qua vedremo una serie di etichette, e dico etichette perché poi ogni organizzazione ha i propri nomi, e di conseguenza non sono sicuramente esaustive del quadro totale. Potremmo avere il volontario internazionale, il cooperante, l'esperto, il capo progetto, l'operatore umanitario, responsabile paese, progetti, con funzione anche più politica, perché bisogna relazionarsi con le autorità locali. Abbiamo il desk officer, che di solito è una figura che invece è basata nel paese, ad esempio in Italia, e si trova a elaborare piani, programmi e andare all'estero per missioni di monitoraggio o di avvio di progetti. Troviamo poi quella parola là, l'health manager. Il mio inglese è vergognoso, tant'è che io ho sempre lavorato solo in paesi francofoni, proprio perché sono a zero di inglese. L'health manager, la figura quindi un pochino più, diciamo, completa. Ora, l'health manager non si occupa solamente, non fa più quasi la clinica, Quello che va a fare l'health manager, analizza una situazione con gli attori locali, prova a identificare un punto nel futuro ritenuto migliore e costruire un percorso, veicolare poi le risorse e provare a raggiungerlo. Noi, a proposito di altri mondi, lavoriamo quindi nello sviluppo e ci occupiamo di salute, noi facciamo salute. Ma cosa vuol dire per noi? Se affrontiamo ad esempio la malnutrizione e ci occupiamo di un dato territorio, prendiamo ad esempio il quartiere Kimbanseke di Kinshasa, il quartiere, la bidonville di fatto di Kinshasa, la capitale del Congo, non ci limitiamo, perché non è il nostro compito, quindi non perché siamo più fighi, ma perché non è il compito della macchina dello sviluppo, non ci limitiamo ad andare a rendere operative le unità nutrizionali o a introdurre nuovi protocolli, e non lo facciamo mai direttamente, lo facciamo col governo, anche perché il governo, fuori dall'emergenza, deve essere messo in condizioni di poter, secondo il principio di autodeterminazione, sviluppare se stesso. In più, le persone che di solito lavorano nei ministeri non sono tutti sconclusionati. Di conseguenza, hanno elaborato piani e programmi secondo quello che è la reale necessità di quel luogo. Dicevo, non ci limitiamo quindi a mettere in piedi un'unità nutrizionale, ma andremo fuori dall'ospedale, lavoreremo con le comunità, cercando di lavorare per sviluppare le loro capacità resilienti di pensare a se stesse. In ultimo, cercheremo poi anche di andare a lavorare contro quei determinanti che di fatto favoriscono l'esclusione. Quindi cosa vuol dire? Cercheremo di mettere, di avviare delle attività generatrici di reddito, cooperative, di solito ci affacciamo, guardiamo le donne. Ecco che quindi andiamo sì a fare salute, ma cercando di attaccare contemporaneamente tutti i determinanti e cercando quindi di provocare quello che lo chiamavamo lo sviluppo locale. Ora vi faccio vedere, conoscete questo volto? Il nome? Questa qua la faccio sempre vedere in università agli studenti ed è sempre piacevole. Lui, Loris De Filippi, è responsabile dei progetti per Medici Senza Frontiere Italia, un altro colosso. Ed è un'infermiera. Shock. Sì, questo perché la faccio sempre vedere, appunto in università a Torino abbiamo tutto un percorso che dopo vi presento per favorire l'internazionalità degli studenti in infermieristica. E una delle cose che cerchiamo di trasmettere è il credere che la propria professione non sia soltanto spendibile all'interno di un reparto, che non sia finita nel momento in cui si arriva in un reparto o si prende una magistrale e si arrivi a lavorare nei servizi. La nostra professione, sempre di più, potrà legittimarsi in molti ruoli. Questa è una carrellata di quelle che sono le competenze nel campo dello sviluppo, senza analizzarle tutte. Vedete come però ritornano capacità organizzative e progettuali. C'è tutto un aspetto culturale di relazione, ma ritorna anche l'orientamento al risultato e alla qualità. Qua noi non stiamo più facendo clinica come infermiere, facciamo sempre salute, ci occupiamo della salute delle persone, ma non facciamo più clinica, o quantomeno non in maniera preponderante nel nostro lavoro. Quello che cerchiamo di fare è analizzare le situazioni, ragionare su quelli che sono i problemi che generano delle situazioni negative, su quelle problematiche agire ed elaborare un progetto di sviluppo. Questo è uno stralcio di una vacancy del QAM. Vedete che il ruolo è esperti di sanità pubblica, capi progetti. I requisiti, laurea in medicina, scienze infermieristiche, quindi possiamo accedere. Principali attività, responsabili del coordinamento, implementazione di tutte le attività progettuali, eccetera, eccetera. E poi guardate, fornire assistenza tecnica alle autorità sanitarie locali, in ambito di pianificazione e gestione di servizi sanitari, eccetera, eccetera. Svolgere attività di supervisione, rafforzare il sistema informativo, svolgere attività di training on the job, rafforzare il dialogo con la comunità. Vedete come sono richieste altre competenze in questa fase. Andiamo adesso a vedere quello che noi abbiamo deciso di fare a Torino, proprio perché crediamo nell'importanza e nel futuro dell'infermiere nel campo della cooperazione internazionale. Abbiamo avviato un progetto con il corso di laurea infermieristica del San Luigi, della Scuola di Medicina di Torino, partendo da un'indagine descrittiva. Avevamo detto che cosa ne sanno gli studenti infermieri della cooperazione internazionale. Poi avevamo preso un campione di invece cooperanti, infermieri cooperanti, e abbiamo detto ok, tu dopo 10-15 anni di esperienza, qual è la tua strada? Cosa hai fatto per oggi definirti un professionista della cooperazione? E su questo abbiamo provato a identificare una serie di strategie proprio per favorire l'avvicinamento degli studenti infermieri al futuro mondo della cooperazione. Queste sono le tre macro strategie, quindi migliorare l'informazione, banalmente, favorire la collaborazione tra università e ONG, cosa che dice anche l'UNESCO, ideare e realizzare attività formative ad hoc. Qua noi abbiamo favorito e abbiamo creato un partenariato internazionale tra appunto l'Università di Torino e l'Università di Kikwit in Congo. Questo partenariato prevede che nell'arco di 5 anni andremo a realizzare scambio di docenti, mobilità internazionale dei docenti e mobilità internazionale degli studenti. Questi sono i vari loghi. All'interno di questo, quindi, abbiamo costruito un percorso formativo che, toccando 4 ambiti principali, il transculturale, quello delle politiche sanitarie globali, l'ambito clinico assistenziale, perché se si affronta la malnutrizione, dobbiamo ben sapere che cos'è. Quando parlo di malaria, dovrò ben capire che cos'è la malaria. E poi l'ambito relazionale. Quello che vogliamo è concorrere, chiaramente, insieme a tutto un sistema, a costruire questo professionista in grado e capace di agire in un sistema complesso, non solo per andare all'estero, ma anche per poter lavorare qua da noi e accogliere quelle che sono le componenti straniere che giungono. Nell'arco dei 3 anni, quindi, gli studenti andranno incontro a momenti e step formativi extracurricolare, inteso non all'interno della formazione classica, ma in aggiunta. Il primo anno si affronteranno alcune questioni, si parlerà di nursing transculturale, si parlerà di cenni di internazionalizzazione della professione. Il secondo anno scenderemo più nello specifico della cooperazione internazionale, guardando a quali sono anche le principali problematiche di salute, ma sempre da un punto di vista più manageriale, quindi non andremo a affrontare la malnutrizione da un punto di vista clinico, ma soprattutto ok, cosa devo fare per affrontare la malnutrizione in un dato territorio. Nel terzo anno avremo poi invece un approfondimento su tutta la parte delle medicine e dell'immigrazione, con la chicca, purtroppo ancora per pochi studenti, del tirocinio riconosciuto fatto in Congo. Quest'anno abbiamo portato 6 studentesse, sono state giù per circa 2 mesi, il primo giorno le avevo accompagnate io, il primo giorno io avevo da fare altre cose, fatta tutta la presa accoglienza, eccetera, eccetera. Il primo vero giorno di reparto, arrivo nel pomeriggio, le trovo una che bestemmiava, una che piangeva, una si stava attrappando i capelli. È stato un momento. Detto questo, è stato l'impatto dei servizi sanitari locali, ecco, anche perché non sono schermati quando si lavora nelle strutture pubbliche locali, si incontra la povertà, si incontra il paziente che non viene magari curato perché non ha i soldi per poter pagare la visita del medico o pagarsi la flebo dopo. Quindi l'inizio era stato traumatizzante, ora queste persone tutte quante stanno finendo il percorso di laurea, molte hanno cambiato il percorso di tesi cercando già di avvicinarlo alle tematiche dei migranti piuttosto che della cooperazione internazionale, e vogliono aprirsi al mondo senza necessariamente guardare alla cooperazione come unico sbocco, ma al mondo, che quantomeno è un qualcosa che crediamo di aver raggiunto in maniera soddisfacente. Ecco. Qui era una foto, ho finito. Qua sono alcune foto del giorno della presentazione, poi in tirocinio, e basta. Una frase solo che ragionavo sentendovi, che non è nella presentazione. In realtà noi infermieri, io credo che abbiamo un grosso futuro in tutto quello che è anche il terzo settore e il sociale. Noi abbiamo uno Stato che, ahimè, nonostante noi penso abbiamo il sistema di salute più bello del mondo, perché il nostro sistema sanitario no, non esclude nessuno, ecco, di fatto sta trovando una gravissima crisi. La coperta si retrae ed ecco che rimangono scoperti alcuni servizi. Ora, molti sono gli imprenditori che vanno in questa fetta vuota attraverso finte imprese sociali per arricchire il proprio portafoglio. Ed è là che io penso che noi infermieri, con la giusta capacità manageriale, perché non pensare di essere coordinatori, presidenti, direttori, membri di una cooperativa sociale che si occupi di disabili? Perché non pensare di avviare un'associazione che possa andare con i servizi sociali e sanitari della città o della regione a occuparsi delle comunità genitori e bambino? Sempre fare salute. Così. Grazie.
Allora, ringraziamo Christian, che penso abbia, almeno personalmente, illuminato su alcuni aspetti della cooperazione, ma anche del nostro ruolo che si spende al di fuori delle strutture sanitarie tradizionali. Vorrei chiamare ancora qui Luca, se vogliamo, se avete delle domande da fare. Anzi, ci piacerebbe che avesse una domanda da fare. Sono stati così. No, non avete una curiosità? Una curiosità? Qualcuno di. Cioè, ci sarà un motivo perché siete entrati in questa sala ad ascoltare due validissimi colleghi che hanno fatto la malsana o la migliore idea. Quella di andare a lavorare. Perché no, perché sentendo parlare Luca mi veniva quasi voglia di andare là, perché. Mi sa che lavora meglio lui in alcuni momenti della nostra, come dire, quotidianità. Non c'è nessuno che ha una domanda? Perché sennò devo
io
chiedere.
Io sì, c'ho una domanda da fare.
No, perché io lo sapevo.
Vi ho avvisato che sono logorroico. No, perché io sentivo a tutte e due, per fortuna ho avuto la grossissima fortuna di partire, formar parte, innamorarmi come ha fatto Luca. E ora per motivi familiari sono un pochino più in difficoltà e sono passato alla parte più manageriale, più di quello che uno può gestire. Mi ha fatto molto piacere che hai parlato del QAM, perché io formo parte del QAM, il vecchio past president di Aniarti ha formato parte del QAM, e parlando così di cooperazione, perché non pensate che mi è venuta l'idea ora, sono diversi anni che sto massacrando a tutti per fare un workshop sulla cooperazione, mi disse Elio Dirigo che lui era stato in Kenya, pure io sono stato in Kenya. Io sono stato in una montagna un po' particolare, frutto della povertà, della zona di sviluppo che si chiama North Kinankop. Io sono stato a North Kinankop. E ho detto, porca miseria, io sono stato a North Kinankop Catholic Hospital. E anche lui è stato a North Kinankop Catholic Hospital. Porca miseria, siamo stati nel stesso posto a differenza dei 30 anni. E, non voglio dire che Elio Dirigo sia vecchio, no, non lo sto dicendo, però a differenza di 30 anni siamo stati nel stesso posto e ci siamo messi a parlare di quello che lui avrebbe voluto fare una volta tornato, e io mi trovo in quella situazione. Una delle cose che abbiamo fatto con il QAM è stato sempre creare rete, cioè nel senso la cooperazione internazionale non è solo andare a un paese disagio, ma anche fare questo che stiamo facendo ora. Frutto dalla malattia dell'Africa, no, abbiamo fatto relazioni, abbiamo fatto mini congressi, eventi, una mostra fotografica, abbiamo fatto di tutto di più, no? E andai all'università. Siamo andati anche in regione Toscana, è stata creata una cosa che si chiama il Centro di Salute, il Centro Internazionale di Salute, che dove si gestisce a livello regionale tutto i progetti che riguardano la cooperazione internazionale. Io andai all'università, ahimè, e dissi: guarda, se piace a me sicuramente piacerà a qualcun altro. Invece non è stato così, è stato proprio un muro, scontrarmi con un muro. La mia domanda che faccio a Christian, perché lui ci è riuscito e io no, è: come hai fatto? Come sei riuscito ad arrivare all'università, a creare un progetto, a riuscire ad aprire questo vano, questa possibilità di parlare agli studenti in una struttura accreditata, in questo caso l'università, della cooperazione internazionale?
E non è stato così facile, perché per l'esperienza che ho avuto, i nostri corsi di laurea non sono proprio facilmente accessibili con certi discorsi, ecco. Quindi è stato faticoso, è quello che ha fatto il credo che con il San Luigi, ecco, con il corso della San Luigi e tutto il polo didattico del San Luigi, che, dove c'è anche il corso dell'ora in medicina ed altre, la differenza non è stata tanto la mia quanto quell'idea. Io ce l'avevo dal 2010, sì, per carità, qualche anno in più e qualche capello bianco ti rendono un pochino più ascoltabile, ma credo che lì sia stato il corpo docenti che ha fatto la grossa differenza. Poi quello che è bello è che si è potuto, ci abbiamo messo un pochino, siamo passati da una tesi, da un paio di tesi prima, si è cercato, poi si è fatto passare il seminario di nursing transculturale e pian piano è iniziato nella cultura dei docenti, si è iniziato a entrare come cosa. Adesso bello è che sono stato a inizio ottobre a un convegno a Iesi sulla medicina delle migrazioni, e fortuna ha voluto che all'interno ci fossero dei docenti del corso di infermieristica di Ancona, e stiamo iniziando a ragionare perché vorrebbero anche loro entrare in questo. Poi stiamo aprendo un canale attraverso una studentessa invece a uno dei corsi di laurea di Milano, non mi ricordo, siamo in contatto telefonico. Noi infermieri ce l'abbiamo nel cuore certe cose, poi a volte le regole dell'università tendono forse a volte un pochino a chiudere, ecco. Questa è stata la mia esperienza, la mia, non generalizzabile in tutte le svariate sedi di laurea che ci sono in Italia. Ecco. Però diciamo che da che faccio cooperazione credo che sia fondamentale mettere in relazione l'università, credo che sia fondamentale, più riesci a lavorare... Insomma, se vai nel villaggio fai del bene, fai sviluppo locale, se lavori con le istituzioni e lavori con le università, la ricaduta è, va da sé, più ampia. Non so se ho risposto.
Quindi stai dicendo che devo rompere ancora di più all'università?
Sì. Okay.
Non c'è nessun'altra domanda, non c'è nessun altro dubbio?
Presento in un certo senso l'università, lavoro al corso di laurea in infermieristica di Udine. Non credo ci sia una non attenzione da parte dell'università a questo. Credo che gli studenti siano estremamente impegnati in un percorso che è molto, molto intenso, tant'è vero che a livello nazionale si sta parlando di 4 anni anziché 3, quindi non è una non attenzione. Probabilmente le competenze richieste per entrare in un ambito come questo, oggi mi avete insegnato parecchio, sono estremamente elevate. Un tirocinio di uno studente della laurea di base, probabilmente la domanda che ho fatto io prima è stata veramente stupida.
Non esistono.
Un tirocinio di uno studente di una laurea di base in un ambito di questo tipo può essere tempo perso per lo studente, nel senso che è un livello osservazionale, ma la capacità di entrare in un contesto di questo tipo è estremamente complessa, richiede competenze estremamente elevate. Probabilmente la non attenzione è per questo, perché sono percorsi futuri. Sicuramente a livello cognitivo, cioè lo studente deve conoscere questo ambito.
Esatto, infatti questo lavoro non ha l'ambizione o la presunzione di dire al termine di questi percorsi formativi noi abbiamo un professionista in grado di lavorare nella cooperazione. Eppure anche vero. Sì. No, il percorso di tirocinio è 2 mesi. Di 2 mesi in Congo, no, non è di poche ore, anche soltanto poche ore, se no non giustificherebbe il viaggio.
Punto, se contiamo che tutto il percorso di tirocinio dello studente, e ci riferiamo al percorso di tirocinio ad esempio del terzo anno, fare 2 mesi di impegno clinico è estremamente certo. importante nelle realtà italiane, dove effettivamente poi il neolaureato eserciterà. Estremamente complesso invece dare un tirocinio di questo tipo, che può non essere forse, dico, pertinente, ecco, per un professionista. Allora, in formazione di base ritengo che possa essere una competenza
certo.
molto più elevata.
In realtà credo che invece sia, allora ripeto, il percorso che noi portiamo avanti con l'Università di Torino non ha assolutamente la presunzione di formare un professionista in grado di agire in situazioni così complesse. Se però analizziamo la società, siamo in una società multietnica, 1 su 10 non è nato in Italia, di conseguenza noi non possiamo esimerci dal formare di base occupandoci di tematiche che si occupano di mondo. Tant'è che il percorso formativo è quello cardine, solo per un piccolo numero c'è un tirocinio all'estero, che non è osservazionale ma è clinico a tutti gli effetti, clinico assistenziale a tutti gli effetti. E quindi non è assolutamente osservazionale. Loro sono arrivati avendo appreso anche modi alternativi di raggiungere lo stesso risultato obiettivo. Avendo a che fare con una popolazione che ci arriva sempre di più, e non per la crisi adesso dei rifugiati, che è una falsa crisi, ecco perché se di crisi dobbiamo parlare è più di 20 anni che noi abbiamo persone che arrivano, no? Che arrivano qua da noi. Ma allo stesso tempo, se noi vogliamo rispondere al codice deontologico in pieno, non possiamo non saper curare persone che arrivino con visioni culturali totalmente differenti, di luoghi in cui non si conosce il diritto alla salute, quindi non so neanche come esercitarlo, e questo vale tanto per la persona che arriva dall'Afghanistan, dalla Siria, dal Congo, quanto alla nonnina che ti arriva dall'Alta Valle piuttosto che dal centro della città di Milano. Quindi in realtà quello che il valore aggiunto e che credo che sia stato il fattore vincente nel riuscire ad avere questa liaison internazionale. Uno, c'è sicuramente la parte che le università hanno bisogno di essere internazionali per guadagnare punteggi, crescere nelle classifiche mondiali e quindi dare altre sedi, dare mobilità ai docenti, chiaro che riempie la bocca. Ma quello che ha fatto è la possibilità invece di aprire gli orizzonti su. E quello penso che invece sia una riflessione che sì, insieme ai 4 anni, ma che sia il mondo andrà sempre di più verso una società assolutamente multietnica, e un dovere di ogni infermiere è saper mettere la flebo su qualsiasi colore di pelle, penso, con la giusta competenza culturale.